Introducing Signora Musica.
In 2.0.
Oh yeah!
Signora Musica, un programma di Radio Revolution.
Buongiorno amici di Radio Revolution, bentornati a Signora Musica in 2.0, bentornata anche a Maria Laura.
Ciao Francesco.
Ciao, e ovviamente quest'oggi parleremo di musica di quelle che contano. Parleremo di Neil Young, Harvest, vincitore del sondaggio del lunedì precedente a questo lunedì, quindi è sempre un lunedì, è un continuo lunedì, è sempre lunedì e I Don't Like Mondays, direbbe i Boomtown Rats.
Ci piace.
Ci piacciono comunque, anche Bob Geldof avrebbe alla fine detto che Signora Musica il lunedì può andare bene, il resto no, ma Signora Musica può andare bene. Neil Young con Harvest, uscito nel 1972 per la Reprise Records, etichetta statunitense molto concentrata nel folk e nel country. Neil Young però canadese, e questo fatto ha portato anche degli scontri con gli autori, gli artisti del luogo, locali, che andremo a indagare nel corso della puntata. Conosciamo meglio questo disco, conosciamo anche meglio questo disco attraverso dei collegamenti con musica da altri mondi. So, Maria Laura, che avresti scommesso che avrebbe vinto questo disco, giusto?
Ovviamente,
ma alla fine hai avuto ragione, e purtroppo non ha vinto George Harrison, mi dispiace, ma tranquilla, secondo me non rimarrai delusa da questa puntata, anche da quel punto di vista. Un disco che è stato coverizzato in lungo e in largo ed è anche ricordato per un paio di singoli che tutt'oggi risuonano e ci rimangono nel cuore, un po' come Heart of Gold, con questa chitarra iniziale, ma lasciamola andare. Neil Young, facci sognare tu. Heart of Gold, avrete sicuramente sentito anche delle voci femminili in questi cori, era la voce di Linda Ronstadt, che è stato anche un po' il motivo che ha portato Neil Young a scrivere questo disco e a registrarlo nel modo in che noi tutti oggi possiamo ascoltare e apprezzare. Con Linda Ronstadt c'era anche James Taylor, un altro grandissimo cantautore di quegli anni, americano, in questi cori, e diciamo che sono incontrati al Johnny Cash Show a Nashville nel 1971 e hanno deciso poi di portare avanti questo progetto con questi suoni decisamente folk, folk anni 60-70, e l'innovazione di Neil Young è da sempre ritenuta essere il suono rock applicato al folk, diciamo, una qualcosa che ha portato poi ovviamente retrospettivamente anche al grunge, arriviamo fino a spingersi lì, ma un po' è vero effettivamente. Questo disco è stato registrato con il contributo di una quantità di gente impressionante, li elenco così rapidamente: Kenny Battery alla batteria, Tim Diamond al basso, Ben Keith alla pedal steel guitar, questa chitarra molto particolare di cui più avanti parleremo nel corso della trasmissione, Jack Nitz al piano, a un'altra alla lap steel guitar, ha fatto gli arrangiamenti orchestrali, prodotto da Elliot Mazer e Neil Young, ma tra gli altri troviamo anche, abbiamo già detto, James Taylor e Linda Ronstadt nei cori, e guarda un po' chi ti ritorna, il trio Crosby, Stills e Nash, che ovviamente dopo che Neil Young
da poco
sì, avevano registrato quel paio di dischi che credo che siano tra i 5 dischi più belli di sempre, quindi Deja Vu del 70, Four Way Street il live del 71, e due dischi veramente da paura, e poi troviamo anche la London Symphony Orchestra, e anche questa incominciate a tenere nelle orecchie, perché effettivamente la ritroveremo anche questa dopo. Un album registrato ovviamente in più sessioni, tre canzoni in particolare, come si può anche vincere dall'LP, il vinile, sono in un ranch, nella barn, che è in italiano il fienile, non mi viene in italiano, purtroppo sono troppo proiettato all'inglese. Non sempre, anche perché per farsi capire a volte bisognerebbe anche parlare in italiano, che aiuta, è cosa che spesso ci si dimentica. Nel fienile appunto di Neil Young in California, dove hanno registrato tre tracce, Are You Ready for the Country, Alabama e Wars Between the Lines of Age. Questo ha portato davvero un suono molto particolare, che è dovuto al fatto che gli strumenti venivano presi, diciamo, in presa diretta e avevano un riversamento anche nei microfoni, poiché i suoni dagli strumentisti venivano dati non in cuffia ma direttamente con degli altoparlanti delle casse. Questo faceva sì che rientrasse tutto nei microfoni. Il suono particolare è dovuto anche a questo. È una cosa molto sporca, però è piaciuto così tanto a Neil Young e a compagnia questo suono, che hanno deciso va bene, lo teniamo così. E una particolarità è che al momento di mixare le tracce, quindi di metterle insieme in tutti i vari strumenti, di decidere dove posizionarsi più a destra, più a sinistra nello stereo i vari strumenti, un altoparlante di riproduzione del mix era in casa di Neil Young e l'altro era nel fienile. E Neil Young diceva al quello che faceva il mix, se voleva un po' più o più o meno a destra o a sinistra, diceva più fienile, more barn, che voleva dire praticamente alza dalla parte in cui stai riproducendo nel fienile. Una cosa veramente molto strana.
Assurdo. È difficilissimo, penso, da gestire.
Da gestire sì, ma poi ovviamente era tutto molto semplificato dal fatto che stesse lavorando con dei fenomeni, cosa che possiamo anche sentire in Alabama, appunto, come dicevamo, che è stata anche un po' il motivo di screzio con i Lynyrd Skynyrd, gruppo hyper southern rock, che hanno scritto Sweet Home Alabama contestando il fatto che Neil Young dicesse Alabama stai andando a pezzi. No, Sweet Home Alabama dice no, è un bellissimo posto. Chi ha ragione non si sa, però entrambi hanno fatto dei pezzi da UFO. Lasciamolo cantarla.
The devil fools with the best laid plan. Swing low, Alabama. You got the spare chain. You got to feel strange. And now the moment is all that it can. Alabama, you got to wait on
Alabama, era così bella l'Alabama, è arrivato Neil Young a parlarne male. No, non è vero, non ne ha parlato male, anzi, successivamente se ne è anche pentito delle sue parole e ha detto no, effettivamente sono stato un po' pesante con questo stato nel sud degli Stati Uniti e effettivamente poteva anche andarci un po' meno pesante. In questo album troviamo lo strumento, la pedal steel guitar, la chitarra d'acciaio a pedale, diciamo. È quel manico di chitarra orizzontale, messo di solito su un supporto orizzontale, che si vede spesso suonata da seduti e con un pedale, appunto. Questo pedale permette di alzare o abbassare il ponte della chitarra, quindi dando anche un suono molto distorto e molto particolare che si riconosce molto facilmente. Chitarra con cui si sono prodigati tantissimi nel corso della storia della musica, uno su tutti, anche perché è un po' il mio preferito e il preferito di tanti, David Gilmour, che spesso si è visto nei live suonare, per esempio nel live at Pompeii suona anche la steel guitar, e quindi lo troviamo molto spesso, e lo troviamo anche, e qui Maria Laura secondo me mi ringrazia,
sì,
in George
ovviamente.
Harrison, che nell'album All Things Must Pass del 1970 inserisce Behind That Locked Door, una canzone molto bella, molto particolare, dove appunto Pete Drake registra la pedal steel guitar.
Eh sì, è già, è stata scritta per dedicata a Bob Dylan.
Uh-huh.
In quel momento mi sa che era un po' depresso Bob Dylan?
Eh
sì.
Perché?
Si dice abbia avuto critiche negative in generale. Era, diciamo, gli ultimi anni di
sì,
degli anni d'oro.
Nel 70 effettivamente era un po' in calo.
Era un po' in calo. E quindi George Harrison, grande amico e molto... era un artista molto stimato da George Harrison, Bob Dylan, ha deciso di dedicargli questa canzone.
Beh, è un signor dedicare, come si dice, anche
dedicare.
Perché sì, appunto, è molto bella. Tra l'altro l'album è molto bello in sé, in generale, e non a caso era anche nel sondaggio che ha portato a Neil Young a vincere. Quindi io direi, ascoltarsela è il minimo, e fate soprattutto caso all'intro in cui c'è, appunto, si sente molto bene questa pedal steel guitar bella distorta che ci piace tanto. Behind That Locked Door, dall'album All Things Must Pass, George Harrison, ex Beatles ovviamente.
Why are you still
tales you have told.
State ascoltando Radio Revolution. Find a new solution. Radio Revolution.
Non sono impazzito, non mi metto la marcia imperiale per fare una marchettata al fatto che stia per uscire il settimo capitolo di Star Wars a brevissimo. Non so neanche quando esca, anche perché io non l'andrò a vedere. Vabbè, questa è un'opinione personale. Maria Laura penso nemmeno, perché non gliene frega niente. Ma vi ho messo il tema della marcia imperiale da L'Impero colpisce ancora, Star Wars 1980, scritto da John Williams, perché appunto sta eseguita dalla London Symphony Orchestra. E guarda caso ritorniamo a Neil Young con Harvest. Perché? Perché appunto in questo disco ci sono ben due canzoni arrangiate orchestralmente dalla London Symphony Orchestra, quindi eseguita dalla London Symphony Orchestra. Sono A Man Needs a Maid e There's a World. Due canzoni molto particolari, molto piene come suono, che classicamente è il suono quasi cinematografico, ed è fondamentale per la London Symphony Orchestra avere questo suono, perché moltissime colonne sonore sono state fatte anche da loro. Hanno vinto, credo, tre Golden Globe per questa colonna sonora di Star Wars, per esempio, anche di tantissime altre cose. Quindi è un Grammy, non Golden Globe. Quindi qualcosa di molto importante, e è un suono che poi si ripercuote anche nelle produzioni esterne rispetto al semplice cinema, come in questa There's a World, arrangiata da Jack Nitzsche, un produttore, arrangiatore, pianista, musicista,
un po' di tutto
e di più, che Neil Young conosceva bene fin dal tempo dei Buffalo Springfield. Come lo conosceva bene? Ve lo spiego dopo. Prima There's a World, Neil Young, dall'album Harvest 1972, qui a Radio Revolution, Signora Musica Indo.0. God's children in the wind. arpe e timpani, direi, questa Dearth Award di Neil Young, molto bella, arrangiata molto bene. Vabbè, d'altronde lo fanno anche di mestiere questi signori, quindi penso che lo sappiano fare bene. E, un album molto pieno di collaborazioni, anche appunto quella di Jack Nitzsche, che ha prodotto e arrangiato le due canzoni orchestrali di cui parlavo prima. Jack Nitzsche, che è conosciuto molto bene nell'ambito musicale degli anni 60 e 70, anche perché ha lavorato con i Rolling Stones in album tipo Aftermath, Out of Our Heads, quindi album di metà anni 60 dei Rolling Stones. Ha fatto conoscere anche Ray Cooder ai Rolling Stones per album successivi, quindi Let It Bleed, tutte quegli album che hanno un po' segnato la storia del rock in qualche modo. Conosceva anche molto bene Neil Young, poiché ha lavorato con lui già ai tempi dei Buffalo Springfield, che erano il gruppo canadese da cui proveniva appunto Neil Young e Stephen Stills, due dei quattro del poker, del quadrumvirato perfetto Crosby, Stills, Nash & Young, che nel 1967 registrarono il secondo loro album, Buffalo Springfield Again. Poi si chiamava Buffalo Springfield, la fantasia dominava evidentemente in quegli ambiti.
Non, veramente, dai.
Non avevano molta fantasia sicuramente. E scrissero un album folk, rock, con alcune punte di musica nuova per il tempo. Si stava proprio sperimentando in quegli anni, perché 66-67, come sai bene, cos'è venuto fuori? Cos'è venuto fuori? Tutto, ma soprattutto la psichedelia, perché le droghe imperversavano a destra e a manca. Quindi c'era bisogno di avere una colonna sonora per drogarsi, di fatto. No, non è vero, assolutamente non è vero. Anche perché bisogna essere molto capaci per poter fare certe cose. Se poi hai anche un ausilio di droghe, vabbè, tanto meglio. E scrissero Expecting to Fly, aspettarsi di volare, avere modo di volare. E Jack Nitzsche contribuì moltissimo a questo suono ovviamente fluttuante, cosmico. E Neil Young e Stills ovviamente suonarono in questa Expecting to Fly, e è da molti considerata una delle prime canzoni psichedeliche. Ovviamente non è una suite lunghissima, dura neanche 4 minuti, però questi violini che vengono un attimo riversati nel cosmo, nel fluttuare, effettivamente possono farcelo capire.
Rendono l'idea.
Sì.
Expecting to fly. Well, I laughed, I wondered whether I could wave goodbye. If I ever said I loved you, now you know I'm
Expecting to Fly, Buffalo Springfield 1967, siamo veramente in un mood tranquillissimo, siamo rilassati al massimo e ci aspettiamo che vada avanti così per il resto della puntata, anche perché siamo tranquilli. Questa è la puntata dedicata a Harvest di Neil Young 1972, album che è pieno di spunti anche testuali. Uno di questi è una canzone registrata live nel 1971, nel gennaio del 1971, The Needle and the Damage Done, detto in maniera molto brutta tra l'altro, che è dedicata a un suo ex compagno di musica, diciamo, uno dei componenti dei Crazy Horse, il gruppo spalla per alcuni album di Neil Young e comunque anche per i live, per i concerti. Ricordo su tutti l'album del 1967, se non sbaglio, Everybody Knows, no, 69, Everybody Knows This Is Nowhere, dove ci sono Cinnamon Girl e altre cose bellissime di Neil Young. E Danny Whitter, voce e chitarra, morì nel 1971 per un overdose di 70 per un overdose di eroina. E questo The Needle and Damage Done, Needle è appunto lago e Damage Done è il danno fatto, è effettivamente una lamentazione funebre, come con la voce di Neil Young vengono molto bene questi lamenti, perché è molto lamentosa di suo, però è anche molto tipica, è bella, è stupenda, sì. E fa questo lamento funebre per tutti gli artisti che sono stati stroncati molto giovani dall'abuso di droghe, soprattutto dell'eroina, che è quella ovviamente più devastante, che andatelo a chiedere ai vari jazzisti che hanno calcato i palchi di New York tra gli anni 40 e fino agli anni 50, tra tutti Miles Davis, che è l'unico che ha sopravvissuto a quegli anni praticamente, tutti gli altri si hanno lasciato le penne, penso per esempio a Charlie Parker o Billie Holiday, e ha veramente fatto stragi l'eroina, purtroppo. Quindi abbiamo sicuramente molte notizie anche dal punto di vista delle droghe e collegamenti, ma prima diamo spazio a Neil Young con questa bellissima The Needle and the Damage Done, registrata live nel 1971 e poi inserita in Harvest.
Knocking at my cellar door. I love you, baby. Can I have some more? Ooh, the damage done. I hit the city and I lost my band. I watched the needle take another man. Gone. Damage done. I sing the song because I love the man. I know that some of you don't understand. Milk blood to keep from running out. I've seen the needle and the damage done. A little part of it in everyone. But every junkie's like a setting sun.
Lui la chitarra e la sua voce. The Needle and the Damage Done, Neil Young, live del 1971. L'argomento, diciamo, è l'eroina, è un argomento ricorrente nella musica di tutti i tempi e che ha dato anche delle canzoni molto famose. Per esempio?
Per esempio Under the Bridge.
Under the Bridge.
Dei Red Hot.
Grandi Red Hot Chili Peppers, l'album era Blood Sugar Sex Magic del 1991, album stupendo ovviamente perché sì, è una roba funkissima, ma abbiamo anche questo esempio di canzone che...
È tratta dell'eroina in generale e dell'esperienza personale del frontman, che alla fine si era disintossicato dopo 3 anni di prove e si era ritrovato da solo, è un po' escluso dalla sua band stessa.
Attenzione.
Un po' escluso.
Soprattutto immagino da quei simpaticoni di John Frusciante.
Sì, mi è caduto tanto questo chitarrista.
Sì.
È un po'. È quello che si ritrova davanti è solo la città, la sua città, che è Los Angeles, che poi ritorna anche nella canzone nella City of Angels.
Esattamente, una città che ha dato spunto a tantissimi artisti, anche a Anthony Kiedis.
Esatto. E quindi aveva perso la ragazza. Perché si era lasciato con l'ex ragazza per storie di droga. Poi la band era un po' lì sulle sue.
Beh, poi aveva anche avuto quell'incidente di percorso.
L'incidente di percorso molto grave, che era la perdita del suo ex chitarrista, che era Slovak.
Esattamente.
Diciamo era rimasto un pochino segnato. Poi però è ricaduto di nuovo nel tunnel della droga, per poi uscirne definitivamente nel 2000.
Sì, diciamo che non ha mai riuscito a uscirne del tutto a lungo tempo e quindi molte delle produzioni che sentiamo oggi sono anche grazie frutto alla sua addiction alle droghe.
Sì, però adesso dai, sta andando bene. Non beve nemmeno alcolici,
però
a quanto pare.
Musicalmente
si sta perdendo. Sì.
Quindi questo cosa aveva voluto dire?
È che forse un aiuto l'eroina l'aveva dato.
Purtroppo è molto triste dirlo, però le droghe alla musica hanno contribuito moltissimo al suono che sentiamo oggi.
Pensiamo all'LSD e ai Beatles.
Esattamente. C'è da trovare una quadra, è brutto vedere della gente che si distrugge in questo modo, però le cose più belle effettivamente sono state scritte sotto l'effetto di stupefacenti, quindi non voglio incentivare in questo modo a drogarsi, però ascoltate Under the Bridge e mi saprete dire se non ho ragione. Ma 1991, Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge.
She loves me, lonely as I am.
Musica non con signora musica, anche in 2.0, ascoltala su Radio Revolution.
Tell
Old Man, Neil Young, qui a Signora Musica Indo.0, l'altro singolo estratto da questo disco, una delle canzoni più belle di questo disco, probabilmente l'intera produzione di Neil Young, a mio modestissimo parere, non so se anche tu sei d'accordo.
Diciamo, dai.
Ti ho convinto abbastanza.
Abbastanza.
Vabbè, secondo me è là, nella top 5, sicuramente. Old Man, che ha avuto cover di ogni tipo, forma e colore, inserita, penso, in metà della cinematografia americana degli ultimi 40 anni, ed è stata anche ispirazione per molti artisti, non soltanto Old Man, ma in generale la produzione di Neil Young, il suo modo di comporre le canzoni, di cantare, il suo modo di inserire certi strumenti e certi timbri all'interno delle sue canzoni. Tra tutti, vicinissimo a noi, ed è anche un po' uno spunto per farvi sentire qualcosa di nuovo, finalmente anche a Signora Musica si parla qualcosa di uscito nel 2015, Ethan Jones, che è soprattutto un produttore musicale, che negli ultimi anni ha prodotto gente come Laura Marling, che è una bravissima cantante e cantautrice americana, e ha prodotto i Vaccines, ha prodotto un album di Paul McCartney nel 2013, penso l'ultimo o il penultimo, Tom Jones, di palo in frasca, però comunque ha prodotto anche lui i Kings of Leon, gli album migliori dei Kings of Leon, quindi è uno che sa il fatto suo. Ha deciso di trarre ispirazione da Old Man nella sua Silver Liner, uscita quest'anno, ovviamente lui ci mette il nome questa volta anziché produrre e basta, e dal ritmo, dalle sonorità riconoscerete sicuramente un'ispirazione a Neil Young e Old Man soprattutto, e con questa chitarra su tutto, molto folk, molto country, e anche il ritmo, l'incalzare è identico, molto simile. È un revival, è un'ispirazione, un tributo, quello che volete, a me piace molto. Silver Liner, Ethan Jones. sonorità dalla Neil Young in questa Silver Lining di Ethan Jones, un album uscito e con questa canzone quest'anno nel 2015, e su queste note ci avviciniamo, anzi siamo arrivati purtroppo alla conclusione di questa puntata di Signora Musica in 2.0. e spero vi sia piaciuta, abbiate gradito la scelta musicale, i collegamenti musicali. L'album di base credo che vi piaccia a chiunque, non conosco nessuno che non abbia apprezzato, anche perché, cosa che non ho detto finora, è stato l'album più venduto negli Stati Uniti nel 1972, ad oggi ha venduto 4 milioni di copie negli Stati Uniti, e tra l'altro una curiosità, in Francia ne ha vendute più di 1 milione.
Madonna.
In Francia. Quindi direi che chiunque ha in casa almeno un disco. Anche noi con Radio Revolution abbiamo il vinile, quindi proprio siamo affezionati di Neil Young e di questo album in particolare, Harvest, che è appunto uscito con la Reprise Records, e che ci regala anche un'altra bellissima canzone che vi metterò in coda, ma che non voglio spoilerarvi subito. Adesso siamo ai saluti e vi ringrazio per averci seguito. Questa è l'ultima puntata del 2015, ci ritroveremo sicuramente nel 2016. Cercheremo di trovare uno spazio nel mega palinsesto che vi stiamo preparando di Radio Revolution, perché ci saranno tante, tantissime novità, e spero tutte apprezzabili e apprezzate, e state connessi, collegati, perché il 2016 sarà veramente
un anno di sorprese.
L'anno di sorprese, l'anno della svolta.
Ve
lo regaliamo con questo Natale.
Il 1967 di Radio Revolution.
Esattamente, 1967, speriamo un po' meno lisergico e drogato, dai. Perché sennò non andiamo da nessuna parte. Un anno sicuramente pieno, e lo spero che sia anche per Signora Musica in 2.0. Ritroveremo anche Maria Laura a gennaio, ovviamente. Adesso se ne tornerà per festeggiare Natale a casa sua, beata lei che si può spostare. Io vivo qua e risiedo a Parma, e ne vado fiero delle mie origini parmigiane. Lei va fiera delle sue origini, probabilmente. Ammettilo. Voglio lasciarvi ovviamente con una canzone, questa è Words Between the Lines of Age, una suite di circa 6 minuti, con una solo centrale stupendo, una di quelle canzoni registrate appunto nel fienile, quindi si sente molto questo, viene definito in inglese leakage, sversamento sonoro, molto sporco, ma ci piace tanto, e in questa canzone i cori sono stati fatti anche da Steven Stills e Graham Nash, due del quadrumvirato praticamente. Ci salutiamo qui, vi ringrazio per avermi seguito. Signora Musica torna appunto a gennaio con Maria Laura. Ciao Maria Laura.
Ciao Francesco.
E buon ascolto, e buon Natale, buone feste, buon tutto. Adieu, Words.
Revolution.